rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, sono Elettra, oggi martedì 23 febbraio 2021, questa è la rassegna stampa di Radio Sherwood. Vi ricordo che come ogni mattina la rassegna andrà in onda anche alle ore 10 in differita su Gemini Network. Iniziamo con la notizia dell'attacco al convoglio delle Nazioni Unite senza scorte e senza blindati in Congo, morto anche l'autista, 3 rapiti. Portati nella foresta e uccisi è il titolo del Corriere della Sera, vittime l'ambasciatore italiano e un carabiniere. Roma, l'ONU ci dia un rapporto dettagliato. Ore 10:15, villaggio di Kibunka, 3 km da Goma, e nella savana del paese africano avanzano 2 jeep bianche. Davanti c'è una missione del World Food Program, dietro c'è l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio. L'accompagna un funzionario italiano del WWF, Rocco Leone, e lo scorta un carabiniere, Vittorio Iacovacci. 2 autisti, 2 bodyguard congolesi, 7 persone in tutto. Un piccolo e discreto convoglio, solo i distintivi ONU sulle portiere. L'attacco è rapido, dalla boscaglia spuntano 6, forse 7 uomini con armi leggere. All'inizio una raffica d'avvertimento verso l'alto, e successivamente viene ucciso l'autista, mentre l'ambasciatore Attanasio, Rocco Leone e il carabiniere Iacovacci vengono fatti scendere. Poi ad un certo punto siano intervenuti i ranger del parco, c'è stato uno scambio di fuoco e nel quale sono morti il carabiniere e Attanasio. La Procura di Roma ha aperto il fascicolo di rito, la Farnesina chiede un report dettagliato al WWF e un'inchiesta ONU per chiarire su quali basi la RN4 fosse ritenuta sicura. L'analisi sull'accaduto di Gianni Vernetti su Repubblica è intitolata Apriamo gli occhi sull'Africa. Il miglior modo per onorare la memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, caduti durante una missione umanitaria in Congo, è di non voltare lo sguardo di fronte alle guerre dimenticate, ma di tornare ad occuparci seriamente dell'Africa a tutto campo. Questo significa più aiuti umanitari, più cooperazione allo sviluppo, più cooperazione nel settore della sicurezza da un lato, ma anche valorizzare delle tante opportunità che possono emergere da un più solido rapporto con le economie emergenti del continente. Ruandesi, jihadisti dell'ISIS o banditi? I responsabili della morte di Luca Attanasio andranno cercati tra le realtà etniche tribali dei paesi confinanti, che contano almeno 20 tra gruppi etnici e milizie armate. Le autorità di Kinshasa puntano il dito contro i ribelli Hutu del Ruanda, gli autori del genocidio del 1994, ma tutti combattono contro le forze governative della RDC per il controllo delle risorse del territorio. Oro, pietre preziose e minerali per l'industria ad alta tecnologia, ovvero coltan. In questo contesto, negli ultimi 4 anni è arrivato anche l'ISIS, che qui si chiama ADF, Alleanza delle Forze Democratiche. Una parte dei suoi combattenti ha giurato fedeltà all'ISIS. Per quanto riguarda il rapporto che la Farnesina ha chiesto all'ONU, giustificato con l'attacco è avvenuto su una strada che era stata preventivamente dichiarata sicura per i viaggi anche senza scorta. Così ha scritto il WFP in una nota. E il ministro dell'interno congolese declina ogni responsabilità dichiarando che non era a conoscenza del passaggio della delegazione. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha chiesto alla sua omologa congolese Marie Tumba Nzeza di far luce sulle dinamiche e le responsabilità dell'attentato. Il mio paese conta sull'incondizionato sostegno e sulla piena collaborazione delle autorità della Repubblica Democratica del Congo nei contatti e negli scambi con la magistratura e le forze di sicurezza italiane, ha detto il ministro italiano. Sempre su Repubblica con Tommaso Ciriaco e Carmelo Lo Papa parliamo di Covid. Nel governo due linee sul Covid. Speranza gela Lega e Forza Italia, serve rigore. In Consiglio dei Ministri, allarme del ministro sulla variante inglese, cresce, non possiamo allentare le misure. Draghi d'accordo, tenere alta la guardia. Brunetta, interventi locali mirati per non penalizzare interi territori. Ok, a ristori immediati. Cala il gelo attorno al tavolo del primo vero Consiglio dei Ministri dell'era Draghi. Roberto Speranza apre la riunione di governo con una relazione. È cruda, dolorosa per certi versi perché spegne le speranze aperturiste del centrodestra e dei renziani. L'ISS ricorda il responsabile della salute e stima la diffusione della variante inglese al 17,8%, una tendenza in crescita visto che corre del 39% in più in tutte le altre mutazioni. È lo stesso approccio rigoroso del Presidente del Consiglio che non intende arretrare dalla linea della prudenza delle altre cancellerie europee, convinto che la situazione vada monitorata attentamente e tenendo alta la guardia. E così l'incontro di Palazzo Chigi prende una piega inaspettata. Faccia a faccia per la prima volta la maggioranza si divide. Speranza si concentra sulle varianti, quella inglese in particolare. È come se esistessero due maratoneti, spiega. Arriverà prima quello che va più veloce, soppiantando gli altri. È già accaduto in Gran Bretagna, sta accadendo in Francia e Germania. Peggio, gli studi dicono che questo ceppo è destinato a diventare prevalente in tutta Europa. Da qui deriva una certezza, si diffonderà anche in Italia e nelle prossime settimane si registrerà un aumento dei casi. Inutile, insomma, sperare in nuovi allentamenti. Altra questione affrontata al Consiglio dei Ministri è quella della scopertura per la fascia 65-80. Con AstraZeneca si stanno vaccinando gli under 65, con Pfizer e Moderna gli over 80. E gli altri, il governo sta cercando una soluzione che potrebbe arrivare con l'innalzamento almeno ai 75 anni della copertura con Astra. Per quanto riguarda gli spostamenti, intanto per altri 30 giorni mobilità interdetta in tutta Italia, ad eccezione come al solito degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, e per far rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione. Pagina 8 di Repubblica c'è invece un'intervista al governatore della Lombardia Fontana. In 4 al ristorante meglio che in 24 a casa, sì a una libertà controllata. Un'intervista di Andrea Montanari. In questa intervista Attilio Fontana, governatore leghista della Lombardia, dice che secondo lui il governo Draghi è partito con il piede giusto. Il ministro Garavaglia, appena è stata annunciata la chiusura degli impianti di sci, è venuto qui a parlare con tutti i rappresentanti del turismo, dice il governatore. La ministra Gelmini mi ha detto molto aperta sui problemi che riguardano il nostro territorio. Pare che quindi Fontana approvi la proposta di Matteo Salvini nell'insistere nel chiedere l'apertura serale dei ristoranti, dicendo non c'è nulla di male se si rispetta le regole e tutte le linee di condotta. Molto meglio 4 persone che cenano al ristorante sedute a un tavolo distanziati che gli assembramenti che abbiamo visto domenica davanti allo stadio di San Siro o la sera fuori dai bar. Parliamo invece ora di scuola, un commento di Gianna Fregonara e Orsola Riva sul Corriere a pagina 10. La super formazione tecnica, una ripartenza per la scuola. Gli ITS sono nati una decina di anni fa e dalla collaborazione fra scuole, università e aziende nel territorio e hanno l'obiettivo di formare in un corso biennale o triennale quadri intermedi super specializzati e spesso più ricercati degli stessi laureati dalle piccole e medie imprese. Gli indirizzi di studio vanno dalla meccatronica alle nuove tecnologie del Made in Italy. Hanno tassi di occupazione sopra l'80%, ma continuano ad essere poco più che un esperimento. Gli iscritti sono meno di 20.000 contro i 400.000 francesi che conseguono un brevet o un diplôme de technologie e il milione di tedeschi delle... Questa parola non la so leggere, ci sono troppe H, comunque azzarderei un Fachhochschule. Se oggi l'Italia è maglia nera in Europa per numero di giovani laureati, definizione nella quale rientrano tutti i titoli di educazione terziaria, universitaria e non, è anche la penuria di percorsi professionalizzati come questo. Gli strumenti per intervenire ci sarebbero, per esempio, grazie alle rilevazioni sugli apprendimenti da parte di organismi come l'INVALSI, siamo in grado di sapere con precisione da orologiaio cosa manca agli studenti deboli. Potrebbe cambiare il loro percorso scolastico e la loro vita, ma di nuovo i dati e le idee non bastano. Il ritardo nel riformare la scuola italiana è figlio di uno scontro ideologico di rigidità irragionevoli che spingono alla conservazione della mancanza di coraggio e di visione da parte di chi ha responsabilità. Questo governo ha una maggioranza tra le più larghe della storia. I leader politici hanno promesso di abbassare le armi, il Covid ha esasperato le disuguaglianze, ma ha anche mostrato che insegnanti e studenti sanno mettersi in gioco. È un'occasione quindi da non perdere. Dalla rassegna stampa di Radio Sherwood per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.